Bene, buongiorno a tutti, anche da parte mia, che a tutti quelli che ci seguono da casa. Grazie Franca per la tua introduzione. Adesso possiamo sintonizzarci. sì, il tema che stiamo affrontando ultimamente è sperimentare Dio come Spirito Santo, quindi io oggi non continuerò la serie di prediche che sta affrontando Daniele, riguardo ai doni dello Spirito Santo, sono contento che lo fa lui. Oggi rimarrò piuttosto, diciamo, in generale, parlerò un po' dello Spirito Santo, un consolatore indispensabile. Ok. E ho scelto questo tema basandomi sul Vangelo di Giovanni, capitolo 16, versetti 5 a 7. Ma ora vado a colui che mi ha mandato. E nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Vogliamo vedere un po' il contesto in cui i discepoli si trovano con queste parole. Un contesto triste. I discepoli sono tristi e scoraggiati in queste ore. Gesù sta preparando i suoi discepoli prima di ascendere al Padre. In questo Vangelo, per raccontare la vita di Cristo dalla sua nascita, vengono utilizzati, pensate, 12 capitoli. Mentre ben 7 capitoli vengono usati solo per descrivere queste ultime ore di Gesù. Infatti, dal capitolo 13 al 18, Giovanni ha voluto scrivere molti dettagli degli ultimi momenti di vita di Cristo. Succedono molte cose intense in questi ultimi momenti. Gesù vuole prendersi del tempo per stare con i suoi dodici, vuole appartarsi con i suoi dodici. Noi sappiamo, è partito con la Santa Cena, questo incontro intimo, l'ultima cena, la cena di Pasqua. Per 3 anni i discepoli hanno visto, hanno sperimentato, osservato quanto è straordinario e rassicurante stare accanto al loro maestro. Queste ultime ore diventano molto pesanti per loro. Essi vengono avvertiti di avvenimenti angoscianti che li riguardano e che sarebbero accaduti proprio da lì a poco. I discepoli hanno cominciato a sentire delle affermazioni un po' strane, insolite. Hanno visto Gesù stesso, turbato. 13:21. Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito. I discepoli compresero che non potevano più seguire il loro maestro. 13:33, figlioli, è per poco che sono ancora con voi. Voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vado io voi non potete venire, così lo dico ora a voi. Poi Gesù parlerà di rinnegamenti. Avverte già prima questi rinnegamenti che arriveranno di Pietro, vi ricordate il gallo prima che canta 3 volte, e di Giuda. E i discepoli sono turbati da queste notizie. Gesù lo vede. Il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. E poi Gesù preannuncia, va avanti, preannuncia che il mondo li odierà addirittura. Se il mondo vi odia, sapete che prima di voi ha odiato me. È come se non bastasse, dice anche che saranno scacciati dalle sinagoghe e uccisi. Giovanni 16, 2, vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. In quel momento fu necessario dire tutte quelle cose, quelle brutte notizie, tra virgolette, perché Gesù sta per andarsene. E così si sarebbero ricordati e preparati, grazie a un consolatore. Vi ho detto queste cose affinché quando sia giunta l'ora vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi dal principio perché ero con voi. Questa preparazione produce nei discepoli molta tristezza, confusione, scoraggiamento. La tensione sale. Era troppa per loro, appunto che Gesù stesso dovette dirlo. Ho ancora molte cose da dirvi, ma mi fermo qui. Non sono per ora alla vostra portata. Qui vediamo la sensibilità del loro maestro. Voglio concludere adesso questa parte in cui ho descritto un po' il contesto e forse capiamo meglio perché Gesù li sta preparando. Tutto ciò è prima di un grande cambiamento, l'arrivo del Consolatore nella loro vita. Colui che sarebbe stato l'unico aiuto valido per continuare l'opera che Cristo ha cominciato in loro, intorno a loro. E proprio nel versetto 14 di questo capitolo, a mio avviso, troviamo la descrizione migliore di tutta la Bibbia sull'opera dello Spirito Santo. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Quindi Gesù con la sua opera continuerà a essere presente grazie al suo Consolatore. E prima di andare avanti e vedere i prossimi punti, vogliamo adesso lasciare questo contesto con un paio di domande. Siamo pronti? Sei pronto a lasciare che Gesù ti prepari prima di un grande cambiamento? Sei pronto a incontrare con ogni probabilità scoraggiamento, forse confusione, prima di sperimentare l'intervento di Dio? È probabile che sarà così, perché Dio nella storia spesso ha agito in questo modo. Pensiamo a Giobbe, Abramo. Quanto scoraggiamento prima di vedere questa promessa realizzata. Pensiamo a Giacobbe, a Giuseppe, a Davide prima di diventare re, quanto scoraggiamento anche per lui, a Paolo sulla via di Damasco, a Gesù stesso prima di ascendere al Padre. Tutti esempi di uomini preparati da Dio per un piano speciale che stavano per sperimentare, proprio come i discepoli in queste ore insieme a Gesù. Il Consolatore è capace. Che scoperta. Una frase semplice, ma riconoscerlo nella propria vita è tutt'altro. Primo punto, il Consolatore è capace. Lo Spirito Santo annuncerà le cose di Cristo, glorificandolo, quindi confermando Cristo, affermando Cristo, riconoscendo Cristo nel mondo, nella Chiesa, nei credenti. Anche Gesù annuncia i suoi piani, anche Gesù parla di sé. Ma come uomo non sarà efficace nel convincere. Pensate, come invece lo sarà il Consolatore. Vediamo com'è vero questo. Giovanni 16 dice, ma ora vado al Padre. Ok? Gesù dice ai discepoli, ma ora vado al Padre. E questa è un'affermazione, o un concetto, che non dovrebbe essere nuovo per i discepoli. Alcuni capitoli prima leggiamo frasi simili. Avete udito che vi ho detto, io me ne vado. Il mondo non mi vedrà più. Quando sarò andato, e ancora per poco sono ancora con voi. Quante volte Gesù ha detto questa frase? Nonostante ha ripetuto più volte questa specifica volontà del Padre, i discepoli non la compresero veramente. Infatti servirà il Consolatore promesso a ricordare le tante parole che Gesù disse ai suoi discepoli, a dare a queste il giusto senso. È comprensibile la confusione, la tristezza in cui i discepoli erano sopraffatti. E questa confusione annebbiò questa loro vista. Erano incapaci di comprendere i piani di Gesù, i piani del Padre di Gesù. E ciò è anche normale, non potremmo aspettarci il contrario. Osserviamo come questi erano incapaci di interessarsi dei piani di Dio. Gesù rivolse loro questa domanda. Perché nessuno mi domanda dove vado? In realtà avevano fatto questa domanda qualche capitolo prima. Pietro, in Giovanni 13, gli domandò: dove vai? E Tommaso anche: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? Quindi si sono interessati, hanno già fatto questa domanda. Però questa volta nessuno lo chiede. Come mai? Questo dimostra che in fondo le risposte di Cristo non erano state comprese e probabilmente ritennero inutile porre sempre la stessa domanda. Furono totalmente preda dei loro sentimenti di angoscia, incapaci di preoccuparsi, di desiderare una risposta riguardo a quello che Gesù stava facendo. Solo lo Spirito avrebbe potuto spingerli a reagire diversamente. Immagino con lo Spirito che, anche se tristi per la partenza di Cristo, giustamente, avrebbero potuto pregare per se stessi, pregare per gli altri, pregare per il loro Maestro, avrebbero potuto interessarsi nella Bibbia, nelle Scritture, cosa insegnavano le Scritture riguardo a quell'evento che stava per succedere. Cosa insegnano le Scritture riguardo alla tristezza, alla paura? Cosa dice Gesù riguardo a questo? No, niente di questo, perché lo Spirito non li stava spingendo. Anziché essere più vicini al loro Maestro in quel momento, furono più distanti. Gesù stava per affrontare qualcosa di terribile, di tremendo davanti a sé. E sapeva che l'avrebbero lasciato da solo. Giovanni 16, 32, sarete dispersi, ciascuno per conto suo, e mi lascerete solo. Lo sapeva già. La descrizione di Gesù dei fallimenti di questi discepoli non è un'accusa, questo è importante, non è un'accusa, ma un'indicazione a ricercare in lui la pace. E questo è molto importante. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace. Ma che reazione avremmo avuto noi al posto dei discepoli? Probabilmente la stessa. È importante riconoscere chi è capace realmente di capire il piano, l'opera di Cristo, il Consolatore. Lo Spirito Santo è l'unico capace di capire profondamente i piani di Dio e le sue promesse. Gesù si mostra comprensibile verso i suoi discepoli, per questo dice: avrei molte cose da dirvi, ma non sono alla vostra portata. Gesù sapeva che li avrebbe rialzati un giorno da quella tristezza. Così anche voi, ora siete nel dolore, ma io vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Per quanto possa essere unico e speciale stare insieme, vivere per 3 anni col Cristo incarnato, per quanto ci si possa sentire al sicuro, privilegiati, tutto ciò non sarebbe sufficiente per riconoscere i suoi piani, le sue parole nella nostra vita. Guardiamo Giuda. Non possiamo farlo senza l'aiuto del Consolatore. Abbiamo visto come i discepoli non ci riuscirono. Gesù dice a Filippo, capitolo 14, da tanto tempo sono con voi e non mi hai riconosciuto. Com'è possibile? Lo Spirito Santo è capace di riconoscere Gesù, non noi. Tutte le volte che poniamo noi stessi davanti al piano di Dio, a quello che Gesù sta facendo, con le nostre migliori esperienze anche, o con le nostre peggiori tristezze, siano pure queste onorevoli e legittime, come lo furono per i discepoli, noi stiamo mettendo da parte l'opera dello Spirito nella nostra vita, perché Egli solo sarà capace di, ad esempio, convincere i non credenti dell'opera salvifica di Cristo. Egli solo è capace di far nascere di nuovo quello che è nato da spirito è spirito, Giovanni 3,6. Egli solo è capace di trasformare il credente, una volta che è nato di nuovo, ancora continua. Siamo trasformati nella sua stessa immagine, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Egli solo sarà capace di farci pregare, abbiamo sentito Franca che lo ha citato questo versetto, perché non siamo capaci di pregare, non sappiamo pregare, ma lo Spirito intercede per noi. Egli solo sarà capace di mostrarci la verità in un mondo pieno di menzogne. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità. Se quando siamo scoraggiati o confusi nella nostra vita, poniamo noi stessi al centro di questa situazione, perderemo di vista sicuramente il piano di Dio e la capacità di fare la sua volontà. Ricordiamoci chi è la persona efficace in questo senso. Il nostro Consolatore è capace. Noi rispetto ai discepoli, che non avevano lo Spirito in quel momento, siamo privilegiati. Noi siamo privilegiati rispetto ai discepoli. Non abbiamo bisogno della compagnia fisica di Cristo, perché similmente a Lui possiamo accedere direttamente al Padre, pregare direttamente al Padre. Però possiamo rattristare lo Spirito Santo. Efesini 4. Non rattristate lo Spirito con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Questo episodio dei discepoli con Gesù ci indica quel meccanismo che è sempre uguale e che si ripete e che attanaglia a volte anche la vita di chi ha già lo Spirito Santo. Lo stesso Pietro, pensate, grande apostolo Pietro, colonna della Chiesa, ripieno di Spirito Santo, cadrà in questo meccanismo in cui lo Spirito Santo non funge più da guida come Gesù si aspetta da chi è nato di nuovo. Galati 2,11, qui è Paolo che riprende Pietro e dice: ma quando Cefa, Pietro, venne ad Antiochia, gli resistette in faccia perché era da condannare. Pensate, Pietro era da condannare. Pietro ha scelto se stesso in quel momento, invece che lo Spirito, colui che sarebbe stato capace. Poi Pietro si era veduto, si è rialzato, ma in quel caso le sue paure dominarono e non si mise sotto la guida del suo Consolatore. Quindi capita anche a chi ha già lo Spirito di non essere guidato dallo Spirito. Quindi Gesù ha scelto una persona idonea per te, per coinvolgerti nei suoi piani e in quelli di suo Padre. Ricorda che Gesù è venuto per adempiere i suoi piani, non i tuoi. Gesù è venuto per rispettare i tempi suoi e del Padre, non i tuoi o i miei. E Lui si aspetta che noi ci interessiamo di quello che Lui sta facendo. Appare lo bello vedere i discepoli tristi per la partenza del loro maestro. È lodevole questo, ok? Sono tristi. Ma il loro amore per Cristo era veramente amore per Gesù o una paura per la propria sicurezza e felicità di perdere queste cose? Sentiamo cosa dice Gesù, 14:28. Se voi mi amaste, vi rallegrereste che io vada al Padre. Abbiamo bisogno di lasciar fare al Consolatore, capace di farci comprendere i piani di Dio. Anche quando tutto sembra bello, ammirevole, non c'è mai un motivo valido per il quale valga la pena accantonare, anche solo per un momento, lo Spirito Santo, il nostro Consolatore, per provare da soli a cercare quel benessere personale. Voglio concludere questo primo punto e possiamo farci alcune domande. In quale ambito della tua vita, ti accanisci così tanto da non lasciare che il Consolatore capace ti guidi? Puoi immaginarti quale conseguenza può esserci se continui a ignorare i piani di Dio intorno a te, quello che sta facendo Gesù? E se fosse una paura a ostacolarti in questo momento, chiediti, questa paura ha un valore eterno o terreno? Secondo punto, un consolatore da preferire. Abbiamo visto il consolatore è capace, adesso possiamo essere sicuri di preferirlo. Versetto 7. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Gesù fa capire che tutto ciò che sembra minacciare la loro sicurezza, la loro felicità, addirittura è utile. Pensate, è utile. Se non sono pronti a vivere una momentanea perdita terrena, non potranno ricevere qualcosa di eterno e spirituale. Momentaneo e terreno, eterno e spirituale. Se non sono pronti, la cosa migliore che può succedere ai discepoli, la cosa migliore che può succedere ai discepoli è che Gesù se ne vada. Finché lui sarà presente, non potrà venire dentro di loro, non sarà con loro, ma sarà con loro solo in un modo superficiale, esteriore. Questa è la motivazione che Gesù cerca di dare in questa circostanza triste per i discepoli. È un vostro vantaggio, come se dicesse, è un vostro vantaggio che io me ne vada. E probabilmente questa fu l'ultima cosa che i discepoli vollero sentire. Ma Gesù non è venuto per essere di intrattenimento o di buona compagnia, anche se è piacevole stare con Lui. È venuto principalmente per suo Padre, per i suoi tempi, per i suoi progetti, e da quei progetti scaturiranno anche le tue, le nostre benedizioni. Il Consolatore che ha promesso è da preferire perché conosce perfettamente i progetti, quei tempi del Figlio e del Padre, perché il progetto di Dio è meglio del tuo. Sono migliori i desideri di Dio che i tuoi. Sono migliori i tempi di Dio che i tuoi, migliore la guida dello Spirito che la tua intelligenza. Il Consolatore ci aiuta a scegliere la cosa migliore. I discepoli desideravano i loro progetti, i loro tempi, ma in fondo volevano stare con Gesù. Ok, è bello questo. E forse tanti pensano, o magari quante volte avete immaginato nella vostra fantasia, come sarebbe bello essere con Gesù, camminare su quelle colline della Galilea in quei tempi, per le strade di Gerusalemme. Ma cosa accadrebbe se mentre camminiamo su quelle colline ci trovassimo a Gerusalemme o in Brasile? Il Signore incarnato non poteva certamente trovarsi in due luoghi contemporaneamente, ma questo è esattamente ciò che rende possibile e preferibile l'opera del Consolatore. Cioè che ovunque noi siamo, Lui è con noi. Questo sarà il privilegio che sperimenteranno i discepoli. Lo Spirito è da preferire al Cristo incarnato, perché è più che un sostituto il Consolatore. Pensate, è anche Cristo stesso in noi. Ok? Cristo stesso in noi. Infatti c'è similitudine tra Cristo e lo Spirito Santo nel ruolo di Consolatore. Giovanni 14, 17 e 18. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Poi continua, non vi lascerò orfani, tornerò da voi. Quindi Gesù che torna. Quindi è una verità anche il fatto che, con il Consolatore viene Cristo stesso dentro di te. E non solo, anche il Padre, pensa. Giovanni 14, 23, il Padre mio l'amerà e noi verremo da Lui e dimoreremo presso di Lui. Ma cosa succede con questo Consolatore? Un Dio trino che dimora nei cuori dei credenti attraverso lo Spirito, in ogni passo che facciamo. Sicuramente adesso capiamo meglio e vediamo come acquistano valore le parole di Cristo. È utile per voi che me ne vado. È certo che è utile che il Signore va via, perché arriverà qualcuno di straordinario. Quale privilegio abbiamo? O quale privilegio perdiamo? Tutte quelle volte che non preferiamo il Consolatore, dando priorità ai nostri sentimenti, alle nostre emozioni. Vuoi la potenza di Dio? Vuoi il suo piano per la tua vita? Vuoi le sue promesse? Vuoi capire i suoi tempi? Sii pronto ad abbandonare i tuoi migliori o i tuoi peggiori legami per preferire il Consolatore, l'unico capace di inserirti nelle cose di Dio. Non ti basare soltanto sulla tua conoscenza, sull'esperienza, sulla sensibilità. In fin dei conti, tutto quello che tu cerchi di gestire non ti appartiene. La tua vita stessa appartiene a Dio e al tuo prossimo. I discepoli avevano tutte queste cose, esperienza, conoscenza di grandi verità, grande sensibilità, perché perdevano il loro maestro, avevano Gesù stesso incarnato, tutto per loro in quei momenti. Ma come discepoli, privi della guida dello Spirito, noi facciamo l'errore di credere che la nostra vita, con tutto il bagaglio che noi abbiamo, sia più importante di quella di Cristo e del nostro prossimo. Adesso voglio farvi due domande semplici. La prima potete alzare la mano, la seconda meglio di no. Chi di voi pensa che lo Spirito Santo è donato per essere utile? Domanda banale. Quindi chi di voi pensa che lo Spirito Santo è donato per essere utile? Tutti avete alzato la mano. Chi di voi ha pensato che la parola utile si riferisce a te stesso? Non la alziamo. Se ci fosse qualcuno che avrebbe potuto alzarla. Voglio portarti un esempio, giusto per riprendere un po' l'attenzione. Qualcuno vuole regalarti un cavallo, ok? Immagina che questa mattina qualcuno ti vuole regalare un cavallo. Con tutta l'esperienza che hai, con la conoscenza che hai di cosa si fa con un cavallo, adesso qualcuno ti regala un cavallo, immagina questo. Ma questo non è un cavallo qualunque, è un cavallo speciale, ok? Un puro sangue campione mondiale di gare ippiche. Siccome il cavallo diventa tuo, adesso tu con la tua esperienza, con la tua conoscenza dei cavalli, tu pensi di usarlo come ti pare, ma ti renderai conto, conoscendo il cavallo, che quel cavallo è preparato per uno scopo specifico. E presto dovrai capire che sarà il cavallo a usare te per correre la sua gara. Perché chi disputa in quelle gare sono i cavalli, non i fantini. Chi riceverà gli onori è il cavallo, chi scommette lo fa sul cavallo. Addirittura ci sono gare in cui se cade il fantino, l'animale può continuare a correre e vincere la sua corsa. Come in questo caso. Ovviamente non viceversa, se cade il fantino non può correre. Sarebbe ridicolo. Morale. Ti è stato fatto un dono per il quale tu vieni usato per qualcosa che va oltre i tuoi piani. Delle volte immaginiamo che lo Spirito Santo sia come un assistente che solo quando a noi ci sembra opportuno ci può guidare meglio di come già stiamo facendo. Penso che a volte immaginiamo lo Spirito come colui che ci aiuta a ottenere un risultato in più, oltre a tutto quello che abbiamo già fatto da soli. Immaginiamo qualcuno che ci completa, una marcia in più, un'aggiunta speciale. Invece dovremmo pensare di essere noi quell'aggiunta, collaboratori di un corpo, di un disegno, un piano più ampio, di una corsa più importante. Sarebbe penoso vedere il fantino correre da solo e pensare di farcela. È ridicolo, vero? Non vogliamo fare la stessa cosa, sminuendo il ruolo del nostro Consolatore. Quando i discepoli a Pentecoste furono stravolti dal Consolatore, non ricevettero una marcia in più o un qualche aiuto in più a quello che di base stavano decidendo di fare barricati in quella camera. Al contrario, lo Spirito ribaltò i loro piani. Agì in tal modo da spingere i discepoli in una scelta in contrasto ai loro desideri. Magari stavano pregando al Signore, forse di ricevere anche il Consolatore, ma non si immaginavano sicuramente di essere catapultati davanti a migliaia di persone da evangelizzare. Loro volevano stare da soli, nascosti, invece che uscire allo scoperto. Quindi, se vogliamo anche noi far agire lo Spirito Santo, dobbiamo accettare il fatto che Egli prenda il totale potere decisionale nella nostra vita, in ogni ambito, con il rischio che Egli stravolga tutti quegli ambiti nei quali pensiamo di essere bravi, sicuri, in pace, da soli. Questo è il tipo di aiuto che mi immagino dal Consolatore. Un continuo progresso di Cristo, dei Suoi piani e una continua diminuzione di me e dei miei piani. Per usare le parole di Giovanni Battista, bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Amen. Questo è l'unico modo per essere riempiti di gioia e vedere come ciò che è impossibile per te sarà possibile per Dio. Io vi vedrò di nuovo, capitolo 16, e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Bellissimo. Ogni volta che la cosa che mi stupisce di Dio, quando medito il suo modo di fare con noi, è la sua pazienza. La pazienza che Dio ha. Gesù sapeva meglio di loro cosa avrebbero dovuto preferire o cosa lasciare. Gesù sapeva pure che non li avrebbe convinti, sapeva che lo avrebbero lasciato da solo. Ma vede già quella promessa realizzata nella loro vita che lui era in grado di mantenere. Sarebbe tornato più sorprendentemente di prima. Non più con loro, ma in loro. Allo stesso modo in cui Gesù vede i discepoli, vede anche me, anche noi. E tutti quei peccati volontari che sempre di nuovo ostacolano la comunione con lui e che ci impediscono di vedere il suo piano, cosa lui sta facendo. Egli sa tutte quelle volte che volontariamente non vogliamo lasciar fare al Consolatore che ci ha donato, forse per paura di cambiamenti troppo drastici o di perdite troppo importanti per noi. E nonostante ciò, la sua opera non si ferma di redenzione nella nostra vita. Va oltre la nostra penosa paura di lasciare che Lui corra la sua gara nella nostra vita. Continuiamo a lasciarci usare, invece di voler noi usare Lui. Voglio dire un'ultima e breve riflessione, ponendoti questa domanda. Hai mai pensato quanto è costato a Cristo donarti il Consolatore? Prima ho detto che lo Spirito Santo è da preferire a noi stessi. Sai, anche Gesù lo preferiva e lo viveva continuamente. Non aveva peccati che rattristassero il suo consolatore. Mai. Ma a un certo punto nella sua vita, lo Spirito di Dio dovette ritirarsi per l'orrore dei peccati di Cristo. Gesù ha perso il suo consolatore, ha visto tutti i nostri peccati. Abbandonato quindi non solo dal Padre, ma anche dal Consolatore. Sopportò tutto ciò affinché tu potessi ricevere e vivere con il suo Consolatore. Già solo a causa di questo enorme prezzo dovremmo preferire saper apprezzare al meglio questo suo dono speciale, oltre al fatto che per noi è una gioia questo. Quasi tutto ciò che Cristo ha perso alla croce, noi l'abbiamo ricevuto, la libertà, la vita, la gloria, compreso il Consolatore che Lui ha perso, noi abbiamo ricevuto. Questo spiega perché c'è una conseguenza così terribilmente eterna per chi non lo segue per tutta la vita. Essi disonorano questo prezzo che Cristo ha pagato alla croce, vivendo continuamente per se stessi. In questo senso bestemmiano contro il Consolatore. E a chi oggi forse è in questa condizione, invito a fermarsi subito, a supplicare Cristo di mandarti il suo Consolatore per poterti cambiare e mostrarti un destino pieno di redenzione e di gioia eterna. Concludiamo con alcune domande. In quale ambito della tua vita ti ostini a voler usare il Consolatore invece di lasciarti usare da Lui? Puoi immaginarti quale conseguenza può esserci se continui a ignorare il tempo, i piani di Cristo? E se fosse una tua paura a ostacolare e rattristare il Consolatore? Chiediti, non è meglio rischiare? Questa posso risponderti anch'io. Il nostro Consolatore è talmente capace, talmente infallibile, che con Lui vale sempre la pena rischiare. Non ci sarà mai nulla da perdere. Lasciati usare per sostenere la sua corsa.